il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Oh, là, signori, che figo! Guardate, siamo in una stazione spaziale e io posso o usare le mani o usare i controller. Guardate che roba, questo è il mio avatar bruttissimo che ho fatto al volo e vedete, riconosce la mia espressione, cioè se apro la bocca la apre anche lui, se chiudo gli occhi li chiude, se spalanco gli occhi li spalanca. È ancora un po' strana come cosa, però è assurdo.
Questo è un ragazzo che sta provando il nuovo visore Meta dal canale YouTube TechDale. È entusiasta perché può giocare, può fare delle cose con il suo avatar, cioè con la sua declinazione digitale. Ma vedo che in questi giorni Meta, che appunto è il produttore del visore tridimensionale a usare del metaverso, sta cercando in qualche maniera di coinvolgere istituti di ricerca, università in tutta Europa per capire quali possono essere le vere opportunità di entrare nel metaverso, anche i possibili rischi. Sta facendo anche investimenti ingenti. Noi siamo attraversati ogni giorno dalle pubblicità di quello che si potrebbe fare nel metaverso. Devo dire che c'è un grosso paradosso. A me i miei colleghi mi prendono per il culo, dico la sincera verità, tutti i giorni quando mi parlano: ah, se quello che fai stai nel metaverso, non sembra che sia una persona talmente astratto, fuori della realtà, che vive in un'utopia o con lo sguardo rivolto al futuro. In questo momento non penso che sia un futuro poi così difficile da decifrare, quello che in qualche maniera viene allucinato, promesso, descritto nei vari metaversi, cui Meta è quello naturalmente con maggior potere di diffusione, di popolarità, perché poi è legato ai social network che usa la parte cospicua dell'umanità, e quindi si pensa, si immagina o ci si illude o magari si hanno certezze concrete che presto ci sarà questa transumanza di persone che non si accontenteranno più di scriversi, mandarsi messaggi, mandarsi foto artefatte, mandarsi emoticon, mandarsi frasi copia incollate, mandarsi momenti epici o squalli delle loro giornate, ma vorranno interagire proprio con l'entusiasmo che ha questo ragazzo con il suo visore Meta. Per paradosso sono la persona più disincantata e meno confidente in futuri radiosi di questa realtà, perché ne sento parlare dagli anni 90, prima di realtà virtuale, poi di interfacce per avere esperienze sensoriali indescrivibili a distanza, e poi è venuto il fenomeno di Second Life, l'abbiamo analizzato, approfondito anche a questi microfoni, poi dopo a botta a carte fea, diciamo a bocce ferme, dopo un'altra quindicina d'anni si parla di metaverso. Noi ne stiamo parlando, abbiamo la nostra realtà nel metaverso, siamo pronti a capire, a vedere quello che veramente cambierà dell'umanità, ma che l'umanità abbia veramente questo profondo, insistente, incessante bisogno di trovare delle interfacce incorporee, mi sembra un dato perlomeno da approfondire, da analizzare. L'umanità ha senz'altro provato l'ebbrezza e l'euforia di aver abbattuto alcuni pregiudizi spazio-temporali che hanno sempre condizionato gli uomini dalla nostra origine, cioè dobbiamo percorrere uno spazio con fatica per raggiungere un obiettivo, dobbiamo trovare dei linguaggi comuni per comunicare con altre persone. Se vogliamo allacciare relazioni, dobbiamo muoverci dal nostro posto in cui siamo nati, cresciuti, generati e cercare in altre realtà possibilità di incontro. Tutto questo poi la realtà digitale lo ha facilmente fatto aggirare, non ce ne rendiamo conto, non se ne rendono conto le realtà più giovani, più fresche, ma noi siamo tutti dotati di una sorta di apparecchio che velocizza ogni nostra attività, ogni nostro pensiero, ogni nostra relazione. Questo però sembra che non ci basti, vogliamo entrare in un ambiente tridimensionale condiviso in cui anche L'orpello ultimo è quello del contatto con la materia, che naturalmente ha delle sue caratteristiche per essere maneggiata, modificata, trasferita e scambiata, può essere in qualche maniera facilitato creando una materia fittizia, una materia organizzata soltanto digitalmente, e ci permetta di esercitarci con quelle attività che richiedono comunque un incontro di esseri umani su oggetti concreti. Andrea Rossetti, buongiorno.
Ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
Ricordo, Andrea Rossetti è docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, è la persona in qualche maniera tiene con noi le fila di un esperimento che stiamo facendo con l'Università Bicocca, con l'Ateneo Bicocca, con il metaverso Martix e con Radio 24. Stiamo cercando di capire, e lo facciamo da qualche mese, per questo mi sono preso la nomea di Strambo che sta nel metaverso, cerchiamo di capire passo per passo quello che realmente accade rispetto a quello che si promette. Tu ti sei concretizzato delle idee, dei punti di vista diversi rispetto a quelli che avevamo anche soltanto un mese fa, in quest'ultimo mese di reciproca frequentazione, Andrea?
Ma direi sostanzialmente di no, appunto. Ma adesso abbiamo iniziato a lavorare con questi studenti, insomma, per fare interagire loro con questi spazi, per vedere cosa ne pensano loro. Ma anch'io, insomma, come te penso che siamo ancora veramente all'inizio. Si promettono molte cose, ma di concreto c'è davvero poco, anche se le cifre che vengono fatte girare sono sempre più incredibili, no? Recentemente ho letto addirittura una stima di affari entro il 2030 di 400 miliardi connessa a queste tecnologie del metaverso. Devo dire che per ora le esperienze che abbiamo fatto sono state quantomeno povere, insomma, se non deludenti, quantomeno povere rispetto alle aspettative che uno si può creare guardando.
O perlomeno un déjà vu di cose che sono viste, sperimentate, che è discusso negli ultimi 20 anni. Anche più,
sì,
anche 25
sì,
anni.
Tranne l'Oculus, che insomma, poi ci siamo procurati un Oculus, quindi no, un visore per interagire, per essere immersi in questa realtà virtuale. Gli altri metaversi che abbiamo visto sono veramente un po' poveri. Ecco, la cosa che abbiamo capito è che non si può parlare di un metaverso, no? Ma di una serie di metaversi. Il singolo metaverso dovremo, credo, un po' concepirlo in futuro come adesso concepiamo un sito, no? Io accedo al sito di Radio 24 e vedo le cose di Radio 24, poi mi sposto nel sito della Bicocca e vedo le cose della Bicocca. Questo è sempre con il mio avatar, no? La differenza è che mentre adesso interagisco nei siti unicamente con il mio mouse o con il mio computer, potrò interagire con questi siti e con le altre persone che frequentano questi siti, questi metaversi, tramite il mio avatar. Però ripeto, questo è quello che ci aspettiamo, insomma, ma per adesso di questo si vede veramente molto, molto poco. Ci sono anche esperimenti interessanti.
Sì, Andrea, per essere considerato realmente un metaverso, cioè un universo percorribile, c'è un po' di differenza. Oggi attraverso un social network esploro praticamente, soprattutto i più importanti, Facebook, Instagram, esploro una fetta enorme di umanità. Al momento i metaversi, lo faccio capire al pubblico che ci ascolta, sono delle realtà chiuse. Io mi faccio un avatar, entro nel metaverso di Gianluca, chiamiamolo così. Per andare nel metaverso di Andrea, quell'avatar non esce, non funziona, è come se fosse una barriera. Perché? Perché non è compatibile. Ancora ogni metà devo farmi un altro avatar, un altro Gianluchino pupazzetto, ed entrare nel metaverso di Andrea. Questo per ora è il grande problema. Non c'è uno Schengel per i metaversi. Ogni metaverso ha la sua costruzione, il suo mondo, il suo codice, i suoi avatar.
Esattamente, sì, infatti non sono ancora interconnessi questi metaversi, questo è effettivamente il principale problema, anche perché gli avatar tra l'altro sono molto diversi. Se io mi creo un avatar da una parte, appunto, e mi compro, che so, un gadget di qualche genere in un metaverso, non può essere trasferito nel metaverso successivo, nell'altro metaverso. Questi sono tutti problemi che appunto impediscono un po' anche la socialità, perché insomma, quelli che abbiamo visto, noi ne abbiamo girati un po' di questi metaversi, e quelli che abbiamo visto sono caratterizzati fondamentalmente dal fatto di essere deserti. Quando siamo entrati noi, c'eravamo noi fondamentalmente e poche altre persone, e anche quando mi è capitato di trovare altri avatar, quindi altre persone, immagino lì dietro, ecco, non sono riuscito a interagire, insomma, quindi siamo veramente all'inizio forse, e quindi ci aspettiamo cose che probabilmente non potranno essere realizzate o non saranno realizzate nella maniera in cui noi ci aspettiamo. Ecco, forse questa è la cosa più sensata da pensare in questo momento.
Ecco, no, io questa mattina intanto dico al pubblico, se ha delle esperienze o delle domande da aggiungere a quello che diciamo, assolutamente il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24, e diciamo porterei sul piano della discussione quello che è il contributo che abbiamo portato oggi, visto che abbiamo preso l'impegno di occuparci del metaverso per un certo periodo, visto che è un termine che se ne parla molto, non troverai noi gli sconsiderati apologeti semplicemente innamorati di qualcosa che rappresenta il futuro. Vediamo, al momento è quello che vi abbiamo descritto, né più né meno, nelle puntate precedenti e nella puntata di oggi. Oggi, per fare un passo avanti rispetto all'occhio di persone che hanno un'età, diciamo, che gli ha permesso di vedere l'evoluzione del mondo digitale attraverso varie declinazioni, ci siamo rivolti ad alcuni studenti. Mi ha aiutato Andrea Rossetti a trovare degli studenti di varie discipline con vari orientamenti, e ognuno di loro è andato a vedersi un pezzettino di questa realtà che voi vedete rappresentata e declamata in dei grandi spot in cui si vede persone che fanno cose al di là dei limiti umani, ma al momento questo è. Antonino Pitarresi, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora, Antonino Pitarresi studia scienze dei materiali alla Bicocca, è uno studente. Lui si è preso il compito di provare Oculus. E cosa hai fatto con Oculus? Innanzitutto ci spieghi bene esattamente quanto costa questo attrezzo, come funziona, perché parliamo dando già per scontato che chi ci ascolta in questo momento e butta la cipolla nel soffritto sappia di cosa parliamo.
Beh, l'Oculus è un visore di realtà aumentata e per ora, che io sappia, costa svariate centinaia di euro, quindi si va dai
300-400 euro, mi sembra, 300-400 euro.
Sì, esatto. Quindi, insomma, è un costo abbastanza alto, se lo vogliamo vedere per quello che realmente può fare per ora, però non è in realtà neanche così costoso. Pensiamo, un iPhone costa molto di più, almeno 1.000-1.500 euro può arrivare.
Sì, però ci prendi un telefonino Android funzionante, il mio costa 400 euro, e va da dire, dipende.
Il mio, esatto.
Però bisogna averne almeno due, però, perché se ce ne compri un solo Oculus e stai da solo e guardi il muro, almeno un'altra persona al mondo ci vuole che abbia un altro Oculus per incontrare altre persone. Tu cosa hai fatto con Oculus?
Allora, io in quel caso era la prima volta che usavo Oculus, quindi prima di tutto l'ho messo e ho fatto il tutorial. Però la prima cosa che ho notato è che effettivamente ho messo questo Oculus e io ero in una realtà, se così possiamo chiamarla, per quello che vale questa parola in questo caso.
Cioè non è soltanto come vedere un filmino a 3D una volta, ecco, i vecchi vedere un bel videogioco.
No, esatto. Io mi giravo intorno, cioè mi spostavo, camminavo, ed effettivamente si apriva, cioè era una realtà, io vedevo tutto,
cioè,
in 3D,
l'illusione di essere in un ambiente immersivo, ce l'hai avuta veramente, tu veramente ti trovavi proiettato in un'altra realtà.
Esatto, cioè io ero diciamo anche un po' allibito, perché ero lì, prima avevo il muro davanti a me e invece dopo aver messo il visore avevo delle schermate, potevo cliccare su YouTube, potevo interagire con oggetti che mi venivano messi davanti, potevo camminare.
Ma tu vedi solo la soggettiva del tuo avatar, non è che vedi anche te stesso, o puoi, come in certi videogiochi, vedere anche te stesso?
No, in quel caso non vedevo me stesso, io vedevo le mie mani.
Quindi se è soggettiva vedi le tue mani, esattamente.
Sì, esatto.
Vedi le tue mani e tu con le mani puoi agire con gli oggetti che vedi rappresentati,
sì, esatto,
in questo ambiente.
Inoltre avevo anche un feedback, diciamo, sensoriale da parte dei joystick, perché ogni volta che interagivo con un oggetto il joystick vibrava in qualche modo. Quindi
poi non avevi, diciamo, dei guanti proprio, come si usavano, non avevi dei guanti che ti danno anche la sensazione tattile,
in quel caso
esistono,
no,
anche interfacce, no. Poi tu avevi
però
il joystick in mano, dalla vibrazione però ti ricostruiva in qualche maniera la sensazione di toccare, di avere un oggetto materiale sotto le dita.
Esatto, cioè, ovviamente non è la stessa sensazione che provo nel prendere per esempio una pallina con la mia mano vera, tra virgolette, ma in quel caso, prendendo una pallina, avevo un output, una vibrazione, e quindi io percepivo di aver preso quella pallina all'interno
della vibrazione, ti dava il joystick, sì. Diciamo che,
esatto,
secondo me non so se tu sei d'accordo, è solo questione di mettere sul mercato nuove interfacce, perché è un attimo mettere dei guanti con dei sensori che ti danno delle piccole scosse polpastrelli quando tocchi qualcosa,
esatto.
Mettere sensori in tutto il corpo, quindi tutto il corpo, erano gli esperimenti, si facevano i primi tempi della realtà virtuale negli anni 90, c'erano queste tute piene di sensori e in certi sensi anche oggetti intrusivi che danno l'impressione che ci si potesse relazionare a distanza attraverso qualsiasi forma. Che universo hai visitato? Cosa hai fatto? Una volta che hai avuto questa esperienza, cosa hai fatto?
Sono entrato, ho innanzitutto cercato di prenderci la mano, insomma, ho provato alcuni tutorial. Il primo tutorial che ti propone Oculus è quello proprio di interagire con gli oggetti. Allora, c'erano vari oggetti, delle palline, dei razzi giocattolo, degli aeroplanini di carta. Imparato quello, quindi a muoversi un po', a manovrare i joystick, a muoversi all'interno del mondo virtuale, ho provato alcuni giochi, fondamentalmente.
Ti faccio solo una domanda, poi diamo una linea alla borsa, poi riprendiamo con te. Hai avuto una sorta di cessazione di misura del tempo come lo misuri normalmente nella vita concreta? Cioè, il tempo ti è passato più veloce o avevi cognizione del tempo che passava? Perché di solito in questi ambienti immersivi passa tantissimo tempo e non te ne rendi conto.
Sì, effettivamente era passato mezz'ora, ma non me ne ero assolutamente accorto. Sapevo che, cioè, capivo che stava passando del tempo e che ero lì da un po'. Ma effettivamente non sapevo quantificare quanto tempo era passato.
Si perde la misura del tempo quando concretamente ci relazioniamo con una realtà usuale. Ci fermiamo un istante per la borsa, poi continuiamo.
Melog.
Allora, 800240024, stiamo parlando del metaverso, stiamo parlando con alcuni studenti della Bicocca che hanno per noi provato alcune forme di metaverso. Mi sono interrotto con Antonino Pitaresi, mi raccontava, prima, dopo aver descritto l'esperienza piacevole di entrare in una realtà veramente percepibile con Oculus, ha fatto dei giochi. Ma hai giocato con cosa, Antonino?
C'erano svariati giochi, insomma, però il primo, quello del tutorial, era semplicemente provare a usare delle armi, delle pistole e sparare a dei bersagli, quindi per avere magari probabilmente manualità con i joystick. Un altro che è anche abbastanza famoso in realtà, penso anche adesso, che è quello con le spade laser, andando a ritmo di musica bisogna tagliare dei blocchi nel verso giusto.
Ma probabilmente com'è l'impressione?
Allora, la grafica nel caso di dell'usare le pistole era abbastanza, non dico elementare, era molto buona, ma ovviamente si vedeva che non erano pistole vere, però tutto sommato non male. Anche quello con le spade laser, là la grafica era, a mio parere, molto migliore, veramente bella, e sembrava veramente di avere delle spade laser in mano. Però quello che forse mi ha più colpito di tutti era quello, un gioco sulle montagne russe. Fondamentalmente c'è il tuo personaggio, quindi sei tu, puoi scegliere anche altri personaggi che ti possono accompagnare.
Ecco, ma lì ce l'hai la sensazione di sprofondare le montagne russe? Ci si va, è un gioco in cui ti arriva le budella in gola quando vai giù, e quello è il bello delle montagne russe, ti fanno paura. Hai lo stesso effetto con Oculus?
Secondo me no, in quel caso, perché il carrello andava molto lentamente. La grafica era pessima, letteralmente veramente brutta, perché era qualcosa di ormai vecchio. Ci sono dei giochi anche per il computer in 2D che sono enormemente più avanzati.
Certo.
Ma quello che mi ha colpito è che io provavo la nausea, cioè mi stava venendo da vomitare quando ho provato quel gioco. Quindi le sensazioni che magari si potrebbero realmente provare in una montagna russa c'erano lì.
Ah, quindi nonostante diciamo la grafica ancora sommaria, la non definizione secondo i canoni delle tecnologie di videografica attuali, nonostante quello ti dà quel senso di naso, cioè vuol dire che l'effetto comunque mentalmente aveva l'effetto della caduta, che è la tipica nausea da montagna russa. E questa è una fase. Tutte le conquiste e le affabulazioni delle nuove tecnologie passano tutte attraverso l'aspetto ludico. Si inizia a giocare e poi si apprende la tecnologia. Esistono però anche altre maniere. Nicolas Di Stefano studia comunicazione interculturale e lui ha provato il metaverso invece per approfondire la lingua inglese, mi sembra. Nicolas, buongiorno intanto.
Buongiorno. Mi sentite?
Sei in un canile, sento cani abbaiare.
No, era il rumore dell'università, comunque adesso sono...
si assimilano gli ambienti sonori delle università dei canili, spesso. Allora, dai, tu cosa hai fatto invece? In quale metaverso sei andato innanzitutto?
Allora, ho fatto anch'io la stessa esperienza di tutorial come Antonino, poi per conto mio a casa... ovviamente senza il visore perché non ce l'ho a casa, ho fatto esperienza appunto in questo hub che è VR Chat, che è appunto un hub in cui si entra in vari mondi, principalmente viene usato per parlare con sconosciuti in lingua straniera. Nel mio caso sono stato un po' sfortunato, ho trovato poca gente, sì, ho parlato un po' di inglese. Ma diciamo l'esperienza autentica, diciamo, di VR Chat l'ho conosciuta indirettamente tramite un amico che mi ha streamato la sua sessione di VR Chat, dove ha parlato in giapponese con tante persone all'interno di questi mondi.
Ma perché è diverso? Perché diciamo, perché è più difficile trovare persone che parlano giapponese piuttosto che trovare un inglese, per questo. È superiore come tu, l'esperienza ti ha streamato il tuo amico, per questo dici è stata diversa? Cioè tu eri
sì,
come in una sorta di...
Perché lui conosce meglio la piattaforma ed è entrato in un mondo pieno di persone che parlavano appunto giapponese, inglese, qualsiasi cosa. Poi lui nello specifico è andato a cercare persone che parlassero giapponese e... effettivamente, magari penso magari anche le persone un po' timide, essere là con un avatar e parlare con sconosciuti fondamentalmente.
Ecco, qual è la differenza però? Io chiamo su Zoom 10 giapponesi che sono d'accordo, loro vogliono parlare con me, parliamo giapponese. Ecco, qual è la differenza invece di stare in un ambiente immersivo? Era un ambiente in qualche maniera ti metteva più a tuo agio psicologicamente, che stavi in un mondo condiviso, che c'erano dei richiami rispetto a quello che era il tema della chat, cioè trovare persone per scambiarsi esperienze in lingua giapponese, questo è fondamentalmente.
Esatto. Ad esempio ci sono degli spazi che sono appunto spazi virtuali, che sono concepiti magari con delle... come se fossero delle stanze tradizionali giapponesi o dei luoghi.
Ah, quindi sei già in un ambiente diciamo che rappresenta l'immaginario legato alla lingua, il mondo che tu ti prefiguri. E forse, non lo so, azzardo, il vero problema per parlare lingue, perlomeno è quello che uno ha sempre paura di fare brutte figure, di sbagliare, è impacciato e non si butta. Parlando con avatar, essendo avatar, cade un pochino questa sorta di pudicizia nell'esprimersi perché non si è padroni della lingua?
Assolutamente sì, nel senso che ha meno paura di sbagliare. Come dicevi tu prima, magari anche in chiamata, in videochiamata, non è la stessa cosa, perché comunque si espone la propria persona, diciamo, reale. Mentre qua, in questo caso, cambia tutto, perché appunto c'è un avatar e fondamentalmente importa poco dell'opinione altrui.
Questo è importante, sai, perché la deresponsabilizzazione che ti dà nell'essere l'animatore di un avatar è come star nascosti in una scatola e interagire col mondo, stare a riparo comunque magari non è per tutti così, magari ci sono persone che non hanno questo problema, ma molte volte l'idea è che noi abbiamo un pregiudizio rispetto alle nostre capacità, siamo timidi, quindi stiamo nascosti e quindi non diamo quello che magari possiamo dare, o non c'è quel livello di buttarsi allo sbaraglio che è importante per parlare una lingua. Passo a un altro studente, voglio sentirli tutti perché ne ho ancora due da sentire, ma questa è l'ultima parte, poi concluderò con Andrea Rossetti. Luca Maggioni studia statistica e anche lui ha provato un altro metaverso ancora. Luca, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti. Allora, la mia esperienza col visore è stata più che altro dalla parte videogiochi, perché arrivo da un passato di videogiocatore, diciamo, e quindi ero molto interessato a questa cosa e secondo me ha molto potenziale per
cioè giocatore aspetto. Multiplayer, giocavi anche con altre persone a distanza, penso, no?
Sì, o esattamente, no? Infatti secondo me per questo motivo i più giovani vedono del potenziale nei vari metaversi, perché sono abituati a giocare online con altre persone, condividere, e molti videogiochi ormai assomigliano molto a un metaverso, ci si ritrova in questo ambiente, si gioca insieme, si parla con le persone. Quindi sono già.
Quindi cambia, diciamo, il maggior coinvolgimento a livello sensoriale. Se tu hai il visore, ha visto adesso ci sono mi sembra proprio la PlayStation, dà addirittura dei joystick che sono una specie di guanti che ti infili, quello che dicevamo prima, e che hai le sensazioni tattili molto più definite e definibili. Questo è giocare in maniera ancora più immersiva, cioè a questo punto esserci dentro il videogioco, non soltanto agire con un personaggio del videogioco.
Sì, esatto. Poi il visore non solo è immersivo per la vista, ma anche ad esempio traccia i movimenti delle mani, quindi volendo, quando si affina un po' questa tecnologia, potremmo tracciare tutto il corpo e muoverci liberamente e verrà trasportato direttamente tutto in digitale.
Sì, è questione però devi indossarti qualcosa legato alle altre parti del corpo, penso, no?
Le mani digitalmente, cioè è in grado di riconoscere le mani di una persona e le...
Ah, ecco, quando traccia tutto, digitale. Come ti muovi, se tu ti metti a ballare, fa conto, balli insieme a un'altra persona a distanza.
Esattamente.
Ti legge i movimenti di tutto il corpo. Questo è diciamo, l'apoteosi del videogiocatore. In questo caso, immagino che quella sensazione, diceva il tuo collega all'inizio, di perdita del senso del tempo sarà accentuata ancora di più. Tu immagina, visto che sei un giocatore, di stare in un videogioco in cui c'è questa tracciabilità potenziale di tutto il corpo e puoi muoverti, puoi correre, puoi saltare, puoi dare calci, puoi fare quello che vuoi. Ti passano le giornate che non te ne accorgi.
Sì, io ho messo il visore che era pomeriggio tardi, quindi c'era ancora un po' di luce, l'ho tolto dopo mezz'ora e non sapevo più che ore erano, che momento della giornata fosse.
E quanto tempo era passato?
Una mezz'oretta, ma in realtà non si nota per niente.
Avevi perso il senso. Allora ci fermiamo un istante, informazioni del traffico, poi continuiamo con i nostri studenti. Allora, non arrivano telefonate di persone che non sono studenti, ma in questo momento abbiamo degli studenti che sono per noi entrati in vari metaversi con vari usi. Come avete sentito, li abbiamo fatti agire liberamente attraverso varie modalità. Chi ci è andato per giocare, chi ci è andato per scambiarsi, parlare lingue che altrimenti avrebbe difficoltà con la stessa naturalezza a parlare, in particolare il giapponese, che è una lingua amata molto dai nerd in particolare, perché è tutta la tecnologia, tutto l'immaginario che nasce da questo, parte appunto dal Giappone. Altre persone poi lo fanno anche per altre attività. Intanto ringrazio Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma, e andiamo avanti con un altro studente che è Federico Rontani, che si occupa di marketing e di mercati e ha visitato per noi Meta, è stato dentro Meta. Ecco, cosa accade dentro Meta, che in questo momento è il metaverso più pubblicizzato?
Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Allora, io dentro Meta ho provato E come prima cosa, dato che mi interessava molto vedere come poteva essere per esempio YouTube, una semplice applicazione che normalmente sui nostri PC si vede in versione bidimensionale, e sono rimasto colpito da quanto fosse immersiva l'esperienza. E
ma devono essere, scusa, dei filmati già predisposti per la visione, diciamo, tridimensionale con il visore, oppure qualsiasi filmato lo vedi diversamente?
Proprio col visore, quei filmati predisposti per la realtà aumentata.
Ah, predisposti, certo, sì, ecco, sì.
Esatto.
Diciamo, c'è una serie di filmati già predisposti a vedere in realtà aumentata. E lì com'è? Esatto. È proprio come stare dentro un film, immagino.
In particolare ho provato la visione della punta del Matterhorn, ero praticamente in questa nell'atmosfera, praticamente vedevo la montagna sotto e tutto attorno c'era il panorama che era veramente realistico. E quindi da questa esperienza poi mi sono un attimo anche interrogato, chiesto come effettivamente si possa utilizzare per altri settori, e ho pensato per esempio anche nel settore dei concerti quanto possa effettivamente essere immersiva questa esperienza, come possa essere utile anche magari per chi non riesce a raggiungere quel determinato artista, poterlo vedere, ecco, in una maniera differente.
Ecco, secondo te, visto che queste cose probabilmente le stai approfondendo proprio spinto da interessi personali, questo creerà una svolta nel mondo dell'intrattenimento? Te la faccio semplice, ormai siamo abituati a vedere i film nelle piattaforme digitali che abbiamo a casa e pochi vanno al cinema, perché l'esperienza del cinema, la poesia, la stanza che buia, lo grande schermo, così facilmente non viene considerato un valore rispetto a vedersi tante cose a casa propria, ma tutti abbiamo belli schermi, belli impianti, li vediamo bene. Ma ci sarà un drastico cambio in cui non basterà più vedere un film normalmente prodotto, bisogna vedere un film standoci dentro. C'è questa possibilità, secondo te? Un film, un telefilm, una serie?
Secondo me sì, anche perché la tendenza comunque è quella di avere sempre le cose più a portata di mano, diciamo, e più vicine a se stessi, no? E quindi secondo me avere un'esperienza di questo tipo, senza per esempio doversi alzare e uscire al cinema, per dire, ma stando semplicemente seduto in una propria stanza e essere letteralmente buttati in mezzo a un film, praticamente, secondo me potrebbe essere una svolta nel settore, diciamo.
Quindi cambierà totalmente, radicalmente la macchina della produzione comunque dell'audiovisivo, se ci sarà questa necessità, se verrà diffusa, secondo me potrà arrivare anche molto velocemente. Cambieranno anche molte cose nelle nostre relazioni, sicuramente nella gestione delle nostre relazioni, perché oggi i sistemi di messaggistica, i social network, i sistemi di interconnessione come appunto WhatsApp, Telegram, via dicendo, hanno cambiato le nostre relazioni, danno sensi diversi alle nostre relazioni, ci permettono di gestire diversamente le nostre relazioni, di avere anche esigenze e ansie diverse alle nostre relazioni. Quanto tutto questo applicato sul piano relazionale poi crea un cambiamento nella società. Concludo con Andrea Rossetti. Abbiamo sentito i ragazzi, complimenti, sono ragazzi preparati e capaci di esprimere quello che sono state anche in tempi brevi, sono state le loro esperienze. Sull'ultimo punto tu cosa dici, Andrea, visto che tu studi informatica giuridica, quanto cambierà poi la regolamentazione delle relazioni quando non ci sarà più soltanto poter scrivere o poter mandare una foto, ci sarà l'interagire sensorialmente con un'altra persona a distanza?
Beh, questa è la cosa che diciamo ormai da anni, cioè non esiste una realtà separata, internet non è una realtà separata, e l'introduzione del metaverso ci farà capire ancora di più questa cosa, cioè le cose che avvengono nel metaverso avranno lo stesso valore, probabilmente anche giuridico, che avviene nella realtà. È chiaro che ci potranno essere nuovi reati, ad esempio, nuove forme di interazione che il diritto dovrà premurarsi poi di regolamentare in qualche modo. Ma non dimentichiamoci che il diritto arriva sempre dopo, no? Arriva quando i rapporti ci sono già, quando una situazione è già in qualche modo consolidata. E quindi ci aspettano tempi interessanti, insomma, forse confusi, ma sicuramente interessanti in questo campo.
Certo, la traduzione di tutto quello in questo momento stiamo vivendo sul rispetto della privatezza della persona, dell'integrità, del diritto di non essere importunati e molestati, portati in un mondo in cui chiunque ti può molestare e provi anche la sensazione fisica della molestia, non soltanto quella emotiva, beh, sarà un mondo interessante da vedere e da sondare. Alla prossima!